Ci risiamo, che bello, si ricomincia, se non la smetti ti mando dal preside e la mia interlocutrice è sempre lei, Maria Rosa Salmazzo. Ciao, prof.
Buongiorno, caro allievo, o caro compagno di avventure di quasi tutti questi anni.
In che anno ha ottenuto la maturità, prof? Che anno era?
Oh, doveva essere, allora... nel 66.
Ah, non c'era ancora compagno di scuola di Venditti? Compagno di scuola?
No, credo di no. E non c'era neanche stato il 68 che è venuto dopo.
È vero, è vero.
Ma però c'erano già le manifestazioni di
visto che siamo
per il Vietnam.
Visto che siamo in una radio, no?
Sì.
Quando andava a scuola, lei qual era la musica che ascoltava?
Allora, erano delle musiche scatenate, allora andava molto il rock and roll, quindi c'era Celentano,
uh-huh.
E mi ricordo di aver beccato una quasi sospensione per un balletto rock in aula di educazione, si chiamava allora disegno.
Aveva già il coso della danza.
Ma, sì, il coso della danza. No, era un'improvvisazione sopra un banco beccata dall'insegnante, quindi quelle cose che poi ti ricordi ma che dici ma non si fanno, no?
È stata colei che ha inventato la lap dance?
No, decisamente no. Diciamo che...
Solo il ballo sopra il banco.
Il ballo sopra il banco, sì.
Senta, e durante le vacanze che fa? Fa i compiti, non fa i compiti? Li ha fatti?
Ecco, i compiti per... sì, sono un po' li ho fatti, però mi sono accorta, come tutti i lucignoli, no? Tutti gli amici di Pinocchio, quelli che a scuola non ci vorrebbero mai andare...
Lucignolo è quello che diventava somaro.
Sì, somaro. Diventava un somaro, sì.
Andava al paese dei balocchi.
Sì.
Che non è quello di Elia Bardin,
No, bensì quello dove Pinocchio viene trascinato da Lucignolo. Perché non va e fa meno di andare a scuola, no?
Quindi, ma lei lo sa perché è successo tutto questo?
Tutto questo cosa? Lucignolo?
Sì, perché prima è arrivato Collodi, poi Robbie Williams. Se fosse stato il contrario, che fosse arrivato prima il prof e poi il somaro, la storia sarebbe andata in modo diverso. Sa di cosa sto parlando?
Sì, certo, dell'attimo fuggente, quel film bellissimo che dovrebbero tutti, almeno alle superiori, far vedere i ragazzini e i ragazzi. E del fatto di come quell'insegnante impersonato da Robin Williams, capitano mio capitano, veramente coinvolgeva tutti i suoi alunni, ma li coinvolgeva con l'anima, pur leggendo pezzi di letteratura che non erano certo leggeri o fornendo informazioni da memorizzare.
Anche lui saliva sopra i banchi di scuola.
Eh già. Perché c'è la scena proprio dove sono
lei,
sopra i banchi, sì,
lei.
Quando i ragazzi salgono tutti sopra i banchi di scuola come gesto corale, sì. E niente, quel film là ci spiega tantissime cose, per quello bisognerebbe farlo vedere, soprattutto forse farlo vedere agli insegnanti, ma anche ai ragazzi. Perché se Lucignolo avesse incontrato un prof così nella sua carriera scolastica, non sarebbe finito al paese dei balocchi.
Sta tessendo lodi all'autore o comunque allo sceneggiatore di quel film?
Sì, che probabilmente inconsciamente, perché allora quell'epoca di che anno sarà degli anni 60, no, quel film là, non c'erano ancora tutte le conoscenze sul funzionamento del cervello che abbiamo adesso, anni in cui abbiamo a disposizione adesso quelle specie di fotografie all'interno del nostro cervello per cui possiamo vedere, non noi ma quelli i tecnici, quali aree si attivano quando facciamo questo o quello. E queste cerebro immagini ci dicono che quando noi riceviamo delle informazioni le immagazziniamo in quello che si chiama ippocampo, che fa parte della parte esterna, mi pare, del cervello. Ma l'ippocampo è strettamente collegato a un piccolo pezzettino che sta al centro del cervello, che si chiama amigdala, e l'ippocampo è addetto a incamerare le informazioni. L'amigdala invece è quella delle emozioni. Se nello stesso momento in cui ci arrivano le informazioni è attivata l'amigdala, lei si connette con l'ippocampo e fa in maniera che questo diventi come più bravo, che stabilizzi le informazioni, cioè che le ritenga nella memoria a lungo termine.
L'investimento nel futuro è investire sull'amigdala. Dove si compra?
Non si compra da nessuna parte, ma si attiva, perché ce l'abbiamo e punto e basta, ce l'abbiamo tutti, si attiva quando noi ci emozioniamo. Allora, quel professore lì dell'attimo fuggente faceva emozionare i suoi alunni perché ci metteva passione lui e le trasmetteva, no? La stessa cosa io dico che dovrebbero fare tutti gli insegnanti.
Emozione e felicità?
Anche, perché poi ne hanno scoperto un'altra molto recentemente, che è che la cosiddetta ormone della felicità, che è la serotonina, è coinvolta nella regolazione della memoria, delle informazioni, la capacità di conservare le informazioni. Quindi queste sono informazioni che noi dovremmo avere tutti, perché così riusciamo anche meglio sul lavoro, eccetera, ma che i professionisti, che sono gli insegnanti, dovrebbero avere nella loro formazione assolutamente.
Adesso ho capito dove mi ha portato. Lei sta facendo l'augurio agli insegnanti e gli sta dicendo: sappiate emozionare.
Esatto, sappiate quest'anno, augurio a tutti, anche per i prossimi anni, di saper emozionare quando trasmettono informazioni, trasmettono dati, conoscenze. Se fanno questo, non solo avranno gli alunni dalla loro parte, cioè staranno attenti, ma poi anche impareranno più facilmente e consolideranno le loro conoscenze. Quindi ci vorrebbero tanti tanti Robin Williams in giro, ma è questione di volontà, questa questione di prepararsi. Quindi l'augurio ai ragazzi per quest'anno è di trovare almeno uno dei loro insegnanti che abbia questa caratteristica, che li faccia emozionare e quindi appassionare la scuola. E agli insegnanti di riuscire a fare questo al di là di tutte le difficoltà che queste 800.000 persone che si occupano dell'educazione e della formazione dei nostri ragazzi hanno, perché non sono certo ancora trattati bene gli insegnanti. Pigliamo il discorso delle sedi di lavoro, che non è indifferente avere la sede di lavoro da una parte o dall'altra, soprattutto se devi venire da lontano e non trovi casa magari e gli affitti sono alti e sei lontano dalla famiglia, oppure come fai a portartela. E c'è un meccanismo che assegna le sedi ai nuovi entrati in ruolo che è perverso, è quasi disumano, perché poniamo che uno sia terzo in una graduatoria, gli offrono le sedi che sono libere in quel momento, lui ne becca una scalognata, subito dopo, quando lui si è sistemato, cioè ha accettato, scatta per quello dopo una sede molto più desiderabile di quella. Lui non può tornare indietro. Cioè, perché? Perché una volta le assegnazioni delle sedie agli insegnanti si facevano de visu, cioè convocavano, mettiamo 100 in provveditorato e avevano a disposizione 20 sedi e lì facevano non un mercato, ma quasi. Adesso invece è tutto meccanizzato, ma il marchingegno che fa, l'algoritmo che fa questa cosa, non tiene conto della parte umana del discorso, mentre le persone sì. E questo è uno dei problemi che hanno. Per cui,
gli stipendi, prof.
Maria Santa, gli stipendi. Allora, guarda, è uscito sul Venerdì di Repubblica del 5 di settembre, quindi fonte, tra l'altro, fonti che sono
attuali, molto
sì,
attuali,
no, ma
affidabili.
Molto affidabili, perché sono l'Education at Glance dell'Ocse, cioè cos'è, che ha fatto i conti in tasca agli insegnanti. Allora, ci sono due problemi per lo stipendio degli insegnanti italiani, perché se guardiamo quanto prendono, sì, tra i 37 paesi presi in considerazione, quelli dell'Ocse, sono più o meno alla metà. Ma se guardiamo il potere d'acquisto vero e quanto è cambiato dal 2010 al 2022, viene fuori che i tedeschi hanno avuto un aumento di stipendio paragonato con l'inflazione, cioè il potere d'acquisto, che è dunque i tedeschi sono del 10% in più, i francesi del 2% in più, gli italiani, vai a vedere, il dato è negativo, cioè hanno avuto un calo di potere d'acquisto dell'11%. Inoltre, un insegnante tedesco a fine carriera prende circa il doppio di quello che prendeva ad inizio carriera. L'insegnante italiano ha pochissimi scatti d'anzianità e quindi prende poco di più, prende un 10% in più. Poi che uno entri, si sieda in cattedra e legga il libro di testo, e quando i ragazzi gli chiedono ulteriori spiegazioni dica, lo rilegge da capo, oppure gli dice leggetevelo,
oppure dice andate a vedere l'intelligenza artificiale,
oppure no, speriamo di no, forse meglio l'intelligenza artificiale del libro di testo riletto 3 volte in classe, casi effettivamente successi, non si dice né dove né quando.
Io.
E quello invece che sta su fino a tardi la sera per cercare quei materiali, quegli escamotage, quelle fonti che facciano proprio il giorno dopo emozionare, incuriosire i ragazzi, beh, pigliano la stessa paga. Perché il lavoro dell'insegnante non sono le ore che fa in classe più quelle obbligatorie di riunione. Le altre non controllate se le fa quando vuole e se vuole per prepararsi a casa, ma la paga è sempre la stessa.
Mi allora, sta dicendo che incentivi... è un altro settore italiano privo di meritocrazia.
Già, strano, perché sai come si chiama adesso il ministero, no?
Sì.
Ministero dell'istruzione e del merito, ma merito di chi?
Di chi li ha votati?
Ma io spererei che chi sta all'apice delle nostre catene di dirigenza si leggesse libri come Il talento nel cervello, si leggesse queste statistiche, almeno lui dovrebbe saperle ste robe.
Già che ci siamo, lo facciamo l'augurio ai dirigenti, che dice prof?
Ah sì, perché poi un'altra delle difficoltà che possono incontrare gli insegnanti è magari quelli che sono propositivi e che avrebbero 1000 idee per la testa, soprattutto i più giovani, trovano magari un dirigente che è burocratico. È burocratico magari perché ha paura di sbagliare o di venire accusato lui o questo, che succeda questo e quell'altro, e che frapponendo tutta quella parte di burocrazia che c'è purtroppo in questo mastodonte che è la scuola italiana, che è la più grande azienda della Repubblica, manda in pratica a remengo, come si dice in dialetto, queste proposte che non vengono più applicate, e questi propositivi insegnanti perdono anche le speranze. Quindi auguri ai dirigenti è di avere coraggio loro, oltre che empatia, di avere il coraggio di cercare gli escamotage per svicolare tra tutta quella burocrazia e fare in modo che le proposte innovative, le proposte che emozionano i ragazzi senza correre rischi di nessun genere, siano quelle che passano, e aiutare gli insegnanti a farlo.
Dirigente trova il pertugio, dice Maria Rosa Salmazzo.
Esatto, dirigente trova il pertugio, dirigente, tra l'altro, quest'anno dopo tanti anni abbiamo tutti i dirigenti, non abbiamo neanche una reggenza nella Gordino. Miracolo, perché abbiamo 3 istituti in deroga. No, 2 e mezzo, dai.
Sperando che tutti possano lavorare, non vengono fuori polemiche, andiamo bene.
In che senso?
Capita ogni tanto, no? Il dirigente viene criticato.
Il dirigente è ovvio che viene criticato, perché più in alto sei, più sei esposto alle critiche. Ma se vede in senso positivo la critica, la parola critica può essere criteo, vuol dire distinguo in greco. Allora, infatti il setaccio è la stessa parola. Allora, se il dirigente, invece che vederla come una cosa negativa la critica, la vede come un aiuto, perché se tu stai in alto puoi dirigere e puoi decidere tu quello che vuoi e non hai confronto con nessun altro su quello che stai facendo, rischi di più di sbagliare, no? Se invece sei aperto ad ascoltare non quelle che si chiamano critiche, ma chiamiamole osservazioni, che sembra già una cosa più leggera, forse è meglio, insomma, no?
Senta prof, come si inizia in Agordino? Primo giorno di scuola, allora, vediamo un po' che succede, numeri. Sono sempre molto interessanti, importanti.
Sì, si comincia bene dal punto di vista che partono tutte le classi, che c'erano, tutte i corsi, le classi, le scuole che c'erano l'anno scorso, partono tutti. Però il negativo è che siamo sul filo del rasoio, perché partono corsi con un numero molto risicato di alunni, classi che sono sul filo di essere in deroga, di essere tolte, plessi che non si sa per quanto ancora resistano. Per il momento sono gli stessi dell'anno scorso, però se guardiamo non l'anno scorso, ma 10 anni fa, per dire una decina d'anni fa, allora il comprensivo di Cencenighe ha perso in questi anni 3 plessi, quello di Alleghe ne ha persi 3 anche lui, e quello di Agordo ne ha persi 3.
Cioè, a livello di alunni?
A livello di alunni è lì il problema, perché i plessi non è che cadono così, cadono perché mancano gli alunni, chiaramente. Allora, a me ha fatto impressione che quello di Cencenighe, che aveva sui 450 alunni, è arrivato a 323. e praticamente uguale a quello di Halligan, che invece era partito con meno, ma è arrivato da 400 a 310 circa. Quello di Agordo ne aveva 650 una decina di anni fa.
Ne ha persi adesso 150.
Sì, più o meno adesso sono poco all'anno. Più di 500.
12 l'anno.
Sì. E alle superiori si sono partiti tutti i corsi a più di 600 alunni, ma perché? Perché c'è stata la fusione del Folador col De Rossi, prima il quello che non si chiamava De Rossi, si chiamava Alberghiera allora, ne aveva 600 da solo. Adesso sì, cioè adesso siamo i due, è partito anche il turistico quest'anno, ma tra il turistico e l'enogastronomico non farebbero una classe di una grande città, cioè arrivano a 30 a stento, insomma. E sì, ed è un peccato perché era attrattivo al massimo l'alberghiero quando effettivamente insegnava a fare cucina, insegnava a
sala bar, segreteria.
Sì, adesso è un misto mare in cui imparano delle cose fondamentali per tutti i settori, ma che non è più appetibile per ragazzi che vogliono, che abbiano già le idee chiare, perché è diverso andare a fare il cuoco o andare a fare il cameriere, molto diverso come competenze, ma anche come tipo di approccio, cioè sono ragazzi o ragazze diversi quelli che vanno in un settore o nell'altro, adesso li mettono tutti assieme. Sì, ci sono le vocazioni di mezzo.
Grazie prof, ci vediamo fra una settimana.
Ah sì?
14° anno.
Mamma mia.
E quindi auguri?
E quindi auguri a tutti di buon lavoro, nel senso che il loro lavoro sia buono, che sia con un esito positivo.